Resurrezione a Kham, Tibet orientale, XXI secolo. Sono morto a 6.840 metri sopra il livello del mare, il 4 maggio nell'anno del cavallo. Il luogo della mia morte si trovava ai piedi di una guglia rocciosa corazzata di ghiaccio, sul cui lato, riparato dal vento, avevo superato la notte. La temperatura dell'aria al momento della mia morte era di meno 30 gradi Celsius e io vedevo come l'umidità dei miei ultimi respiri si cristallizzava e si disperdeva sotto forma di fumo nel crepuscolo del mattino. Non sentivo freddo, non provavo dolore. Il pulsare della ferita sulla mia mano sinistra era stranamente intorpidito. Da sud-est, attraverso gli abissi senza fondo ai miei piedi, sfilavano ammassi di nubi. La cresta, che dal mio riparo saliva sempre più su fino alla piramide della vetta, si perdeva in convulsi pennacchi di ghiaccio, ma al di sopra delle quote più alte il cielo restava di un azzurro così cupo che pensavo di potervi distinguere le costellazioni Arturo, il Serpente, lo Scorpione. E le stelle non si spensero nemmeno quando il sole sorse sopra i pennacchi di ghiaccio e mi chiuse gli occhi, ma apparvero come bianche scintille pulsanti nel mio abbagliamento e ancora nel rosso delle ciglia serrate. Persino le scale dell'altimetro, che chissà quando era caduto dal grumo del mio guanto e con un balzo si era inabissato tra le nubi, restavano come marchiate a fuoco sulla retina. Pressione atmosferica, altezza sul mare, gradi Celsius, ogni valore misurato dello strumento perduto, una cifra fiammeggiante. Quando prima le cifre, poi anche le stelle impallidirono e infine si spensero, sentii il mare. Morivo al di sopra delle nuvole e sentivo la risacca. Pensavo di avvertire la spruzzaglia che dal basso si sollevava schiumando fino a me e di nuovo mi trasportava in alto verso la vetta, che era soltanto la roccia di una spiaggia coperta di neve ammassata dal vento prima di sprofondare. Gli schianti della grandinata di sassi che mi aveva ferito la mano, il soffio delle raffiche di vento, il battito del mio cuore si smorzavano nei flutti. Ero sul fondo del mare o sulla vetta, in una pace priva di dolore, di cui oggi so che era realmente la fine, la mia morte, e non solo spossamento estremo, delirio di altitudine, perdita di conoscenza. Sentii una risata. Alzati! Era la voce di mio fratello. Adesso l'autore leggerà lo stesso brano in tedesco.
Buonasera. Ich verspreche Ihnen, dass ich nur zwei Seiten in dem vergleichsweise barbarischen Sound, verglichen mit dem italienischen barbarischen Sound des Deutschen, vorlesen werde, um dann das Buch wieder an Anna zurückzugeben.
Buonasera, prometto che leggerò solamente due pagine del mio libro e vi farò ascoltare per solo due pagine il suono barbaro che può scaturire dalla lingua tedesca se viene raffrontata con la lingua italiana.
Solo cinque minuti. Auferstehung in Kham, östliches Tibet, 21. Jahrhundert. Ich starb 6.840 Meter über den Meeresspiegel am 4. Mai im Jahr des Pferdes. Der Ort meines Todes lag am Fuß einer eisgepanzerten Felsnadel in deren Windschatten ich die Nacht überlebt hatte. Die Lufttemperatur meiner Todesstunde betrug minus 30 Grad Celsius und ich sah, wie die Feuchtigkeit meiner letzten Atemzüge kristallisierte und als Rauch in der Morgendämmerung zerstob. Ich fror nicht, ich hatte keine Schmerzen, das Pochen der Wunde an meiner linken Hand war seltsam taub. Durch die bodenlosen Abgründe zu meinen Füßen trieben Wolkenfäuste aus Südost. Der Grat, der von meiner Zuflucht weiter und weiter bis zur Pyramide des Gipfels emporführte, verlor sich in jagenden Eisfahnen, aber der Himmel über den höchsten Höhen blieb von einem so dunklen Blau, dass ich darin Sternbilder zu erkennen glaubte, den Bärenhüter, die Schlange, den Skorpion. Und die Sterne erloschen auch nicht, als über den Eisfahnen die Sonne aufging und mir die Augen schloss, sondern erschienen in meiner Blendung und noch im Rot meiner geschlossenen Lider als weiß pulsierende Funken. Selbst die Skalen des Höhenmessers, der mir irgendwann aus dem Klumpen meines Handschuhs gesprungen und in die Wolken hinabgesprungen war, blieben wie eingebrannt in meine Netzhaut. Luftdruck, Meereshöhe, Celsiusgrade, jeder Messwert des verlorenen Instruments eine glühende Zahl. Als zuerst diese Zahlen und dann auch die Sterne verblassten und schließlich erloschen, hörte ich das Meer. Ich starb hoch über den Wolken und hörte die Brandung, glaubte die Gischt zu spüren, die aus der Tiefe zu mir emporschäumte und mich noch einmal hochtrug zum Gipfel, der nur ein schneeverwehter Strandfelsen war, bevor er versank. Das Krachen des Steinhagels, der mir die Hand wundgeschlagen hatte, das Fauchen der Böen, mein Herzschlag verhallten in der Flut. War ich am Grund des Meeres oder am Gipfel? In einem schmerzlosen Frieden, von dem ich heute weiß, dass er tatsächlich das Ende war, mein Tod. Und nicht bloß völlige Erschöpfung, Höhenwahn, Bewusstlosigkeit, hörte ich eine Stimme, ein Lachen. Steh auf! Es war die Stimme meines Bruders.
Ci eravamo perduti nell'improvviso abbassamento di temperatura della notte prima. Io ero morto. Lui mi aveva trovato. Aprii gli occhi. Era inginocchiato accanto a me. Mi teneva tra le braccia. Ero vivo. Il battito del mio polso infuriava nella ferita sulla mano. Il mio cuore. Se oggi ripenso alla notte di luna in cui con mio fratello ero ridisceso barcollando dalla regione della vetta di quella montagna che i nomadi di Kham chiamano Pur-ri, la montagna volante, giù lungo una cresta invetriata dal gelo, giù lungo crepacci lisciati dalle intemperie, lungo neri cammini di ghiaccio e poi attraverso la neve alta fino ai fianchi della sella dove ci perdemmo di vista, se penso a quell'errare attraverso un labirinto di ghiacci per raggiungere il mondo abitato che si trovava in qualche punto dell'abisso sotto torri di nuvole, vedo sempre, anche Niema. Sento la sua voce dolce, il tintinnio delle collane di coralli e conchiglie che portava al collo, e sento il calore delle sue mani. Vedo Niema, come se a stringermi allora fossero state le sue braccia, e non quelle di mio fratello. Nessuno, sento Niema che dice, nessuno muore un'unica volta soltanto sul suo cammino. Niema dolma. com'era ostinata quando cercava di spiegarmi una parola della sua lingua o semplicemente un gesto. Com'era caldo il suo respiro quando sillabava al mio orecchio il nome d'una pianta. I suoi capelli intrecciati sapevano di pelo di yak e di fumo, e parlando, a volte, disegnava con l'indice rapidi segni svolazzanti sul mio braccio, sul dorso della mano, spirali, linee ondulate, cerchi.
Alzati!
Avevo perso le tracce di mio fratello in una tempesta di neve, nella quale la luna si era spenta come sotto un cavallone di acqua nera. La tempesta ci aveva separati con violenza, e in una tenebra in cui riuscivo a vedere soltanto la luce della lampada frontale setacciata da cristalli di ghiaccio, mi aveva spinto nel lato riparato di una guglia di roccia.
Alzati!
Mio fratello era inginocchiato accanto a me. Mi teneva tra le braccia. Poi si alzò come gravato da un peso enorme e tentò di sollevare anche me. Rise, imprecò, perplesso. Il suo viso, il suo passamontagna, era una maschera di ghiaccio. Quanto tempo era trascorso dalla nostra separazione? Ora il sole era alto sopra la cresta della vetta, il cielo senza nubi, e all'ombra della guglia di roccia, nell'ombra del mio riparo, calma di vento.
Ero vivo.
Nevicava. Neve nera. Neve nera, come carta carbonizzata lacerata da un fuoco invisibile, fiocchi neri barcollavano scendendo dall'assenza di nubi. Ma quando uno di quei fiocchi si posò sul guanto incrostato di ghiaccio di mio fratello, un altro sulla sua spalla, sul mio petto, sulla mia fronte, vidi delle antenne, vidi arti sottili di insetti, ali, dentro una corazza di brina che esagerava e ingrandiva i loro occhi composti, spiritrombe e scaglie alari, farfalle morte nevicavano addosso a me e a mio fratello, dapprima isolate, poi a centinaia, infine uno stormo turbinante che oscurava il cielo. Alcune di queste carogne filigranate, sbattendo contro il mio petto, contro il guanto di mio fratello, sembrava andassero in frantumi. Pensavo di sentire un tintinnio. Un tintinnio? No, c'era silenzio, silenzio assoluto. Da un cielo che allo zenith già sembrava assorbire il nero del cosmo, cadevano farfalle irrigidite, farfalle Apollo, come settimane prima le avevamo viste nelle valli di Cam, in sciami immensi sopra le ghirlande di bandiera da preghiera di un convento distrutto, sopra un lago glaciale, sopra un bosco di rododendri. Ero stanco, indicibilmente stanco. Volevo restare disteso, dormire, dormire.
Alzati!
Mio fratello mi strattonava, cercava di rialzarmi, ricadeva insieme a me nella neve e io stavo rannicchiato tra le sue braccia, a 6.840 metri sul livello del mare, e attraverso un cupo turbinio di fiocchi fissavo i pennacchi di ghiaccio del Pur Ri, la vetta abbacinante della montagna volante sulla quale, col manico della piccozza, avevo scritto i nostri nomi nella neve.
Ero vivo.
Tu credi di aver dormito, sento Niema dire, e vedo come culla tra le braccia Tashi, un lattante fuligginoso in lacrime. Credi di aver dormito, sognato, eppure eri morto. Lontano dalla tua vita, eri morto e sei tornato indietro perché una mano ti ha afferrato, una voce ti ha richiamato. Niema rideva spesso quando parlava. Fu la sua allegria, credo, a rendermi consapevole del fatto che quella mattina sotto la vetta piramidale del Purri non erano state le parole di mio fratello a ordinarmi di tornare in vita, ma la sua risata. Mi teneva fra le braccia e rideva, esclamava ridendo: «Nevica, nevicano farfalle, alzati!» Parlava in modo persuasivo e precipitoso, come se le sue parole fossero l'ultima possibilità per raggiungermi e io dovessi svanire per sempre se fosse ammutolito. Da una lontananza che a poco si riduceva, lo sentivo dire: «Ti ricordi? Ricordi ancora, devi ricordare, ricorda!» Se chiudevo gli occhi, gridava il mio nome, e ancora, e poi i nomi di Sherpa del clan di Niema, nomi di passi che avevamo superato nella marcia di avvicinamento durata settimane alle pareti di ghiaccio del Purri, nomi, mi senti, ti ricordi, alzati! Durante quella marcia avevamo visto gli sciami di farfalle in forma di nastri danzanti lunghi centinaia di metri. Svolazzavano perfino sopra i passi più alti, spazzati dalle tempeste di neve, sopra valli attraversati da torrenti di acque di fusione. «Mi senti? Alzati!» Già in un'occasione, quel pomeriggio in cui la vetta del Purri ci era apparsa a grande distanza, libera da nubi per la prima volta, avevamo visto come uno di questi sciami di farfalle era stato afferrato dalle turbolenze della stagione e in colonne d'aria calda veniva fatto mulinare verso l'alto, nell'invisibilità, nel gelo, nella morte e poi, infine, abbandonato dall'esaurirsi della corrente ascendente e ricoperto di gelo e ricadeva in nevicata sui ghiacciai. «Ricorda!» «Niema!» Era stata Niema a dire che nel lato riparato del mio ultimo rifugio mio fratello mi aveva fatto tornare in vita dalla morte raccontando. Ricordo che tentai di seguire con lo sguardo le farfalle nel loro svolazzare precipite, che osservando mi colse una violenta vertigine e che la prima frase da me pronunciata a fatica tra le braccia di mio fratello fu una domanda: «Sono morte?» E ricordo che mio fratello, nel suo entusiasmo per il mio risveglio e per le carogne che scendevano svolazzando nelle loro corazze di brina, non smetteva di ridere e dalla nuvola di fiato che gli nascondeva il volto mi gridò: «Però volano! Continuano a volare!» Mio fratello è morto. Da più di un anno giace sepolto nel ghiaccio ai piedi della parete sud del Purri, lungo la quale allora per 3 giorni e 2 notti eravamo scesi, abbagliati dalla neve, continuamente fuorviati da allucinazioni, fino a incontrare la nube tonante di quella valanga in cui scomparve. Credo sia stata Niema la prima persona a pronunciare settimane dopo le parole terribili. Spalmava con un decotto viscoso le punte sanguinanti delle mie dita e la ferita sulla mano colpita da un sasso, che si rimarginava lentamente, e disse: «Tuo fratello è morto». La montagna volante, storia di Niema. Naturalmente, questa rimane la storia di Niema. D'altronde è stata soprattutto Niema a raccontarmi dei tempi in cui le montagne si staccarono dallo sciame sfavillante degli astri e andarono alla deriva attraverso la notte celeste come zattere luminose, finché infine scesero dolcemente sui pianori d'un mondo piatto che consisteva soltanto di acquitrini, deserti di detriti e di nevi, pascoli, prati rivieraschi e savane. Ma per quanto immani e immutabili possano apparire queste montagne, aveva detto Niema, nessuna sarebbe rimasta per sempre nel mondo degli uomini. Un bel giorno, una dopo l'altra, si sarebbero sollevate di nuovo e sarebbero sparite, così come erano apparse. Si sarebbero levate in volo, salendo sempre più in alto, tra scrosci e tuoni di acque di fusione e torrenti di rocce, avrebbero fluttuato tra vortici di pennacchi di neve verso casa, di ritorno tra gli astri, lentamente, inarrestabilmente e radiosamente bianche, come un cumulo di nubi in un placido pomeriggio. Niema parlava in modo così spontaneo delle circostanze in cui i massimi pesi di questo mondo sarebbero d'improvviso diventati lievi, leggeri come piume, e sarebbero volati via come si trattasse di leggi della natura che trasformavano l'acqua in ghiaccio durissimo o le rocce in torrenti di lava. Ma non raccontò la storia di montagne volanti in un sol giorno, in una sola sera, attorno a un solo fuoco. La sparse invece in sezioni, in frammenti sulle nostre settimane tra i monti di Cam, come se prima di ogni continuazione o ampliamento dei suoi racconti dovesse nuovamente verificare se gli ascoltatori erano all'altezza di quanto era stato detto e in grado di riconoscerne la spontaneità. Non ricordo più nemmeno con esattezza quando iniziò la sua storia, perché Niema non iniziava così semplicemente e proseguiva e andava avanti fino a una fine. Se uno dei suoi accenni facesse parte della storia di montagne volanti o fosse soltanto la spiegazione di qualche fenomeno nel paesaggio svettante, talvolta lo si poteva dire unicamente quando ormai taceva da un pezzo. Spesso il nesso mi si schiariva solo ricorrendo al mio ricordo, nel quale parole, frasi, frammenti si connettevano in un tutto. E quindi risponde anche a verità se dico che a poco la storia di Niema si trasformò nella mia storia. Grazie.
Grazie per la splendida lettura. E io voglio ringraziare anche il traduttore di questo libro qui, che è oggi assente, Claudio Groff, perché il libro è tutt'altro che semplice, è una prosa poetica, è una poesia in prosa, non so, sarà forse Ransmayr stesso a definirlo. In ogni caso, la metamorfosi, che io credo sia il principio dominante in questo libro, forse più ancora che nel mondo estremo in Die Letzte Welt, il libro precedente, è presente anche fin dalla composizione, perché appunto il libro, come lui scrive in una nota che precede il romanzo, è scritto con la composizione a bandiera, che in tedesco però ha questo nome, Der Fliegende Satz, la composizione volante, che suona molto vicino alla montagna volante. Ecco, tutto questo fa parte di un testo e di un principio di non sedentarietà, direi, di movimento continuo. E questo abbiamo sentito nella bella lettura fatta ora, c'è nessuno muore mai una volta sola, c'è questa immagine bellissima delle farfalle morte che cadono come neve nera né venera, a me fa molto pensare da Schwarze Schnee, Schwarzer Schnee alla Schwarze Milch da früher. E sono come principi che mettono in atto la metamorfosi dentro il testo. Il fatto che ci sia questo andamento, e ho visto che molti di voi hanno il libro, però con dei visivamente dei versi e un ritmo che è dato dagli a capo, perché di fatto le frasi finiscono, gli stacchi ci sono, dove il movimento implementa se stesso. Quindi vorrei appunto che Ransmayr ci dicesse lui quale come vede lui il principio della metamorfosi all'interno della montagna volante.
Naja, auf allgemeine Fragen lässt sich sehr schwer konkret antworten, aber im Prinzip ist es ja so, dass das Erzählen grundsätzlich mit der Verwandlung zu tun hat. Mit der Verwandlung von etwas in Sprache. Also in diesem Fall mit der Verwandlung einer Erzählung, die aus einer schriftlosen Gesellschaft kommt, wie die Erzählung des fliegenden Berges, in eine Erzählung, in die Erzählung einer Kultur, der ich ja auch angehöre, die die Schrift als einen ihrer Hauptpfeiler verwendet. Und insofern ist es immer natürlich auch Thema, was geschieht denn, wenn etwas zur Sprache gebracht wird. Es geschieht nicht viel weniger als das, dass aus einem ganzen Ozean ein einziges Wort wird, wie zum Beispiel Mare, das Meer, oder der Berg La Montagna. Also das ist ja die extremste und radikalste Verwandlung, die es überhaupt geben kann. Und genau mit dieser Radikalität spielt dieses Buch auch.
A una domanda generale risulta un po' difficoltoso controbattere con una risposta concreta. La narrazione è molto legata al concetto di metamorfosi, in quanto un qualcosa viene trasformato in lingua. Questa narrazione in particolare attinge alla narrazione di una società che non fa uso della scrittura, e questa narrazione viene poi trasformata in una nella scrittura di una cultura alla quale noi apparteniamo. L'uso della cultura, tra l'altro, in cui la scrittura è uno dei pilastri portanti. Cosa succede se qualcosa viene poi trasformato in lingua? Ma è difficile dirlo, pensiamo alla parola oceano. Da oceano al concetto di oceano si lega viene espresso con una parola. Pensiamo alla parola mare, alla parola montagna. Vengono sottoposti a cambiamenti radicali che poi sono all'origine di questo libro.
Ja, also dann ganz spezifisch, wieso Irland und Tibet als die zwei Polen.
Also entschuldigen Sie, dass ich Deutsch antworte. Purtroppo ho dimenticato tutto che ho imparato 30 anni fa in italiano. Also, das hat einen ganz einfachen Grund. Ein Erzähler bezieht sich ja immer auch nicht bloß auf die Welt generell und insgesamt, sondern auch auf seine Welt. Und ich habe 11 Jahre in Irland gelebt und das war für mich auch genug, einen Teil dieser Lebensgeschichte mit zum Hintergrund für eine Fantasie zu machen. Und ich habe Osttibet durchquert. Also ich habe diese Reise, von der hier die Rede ist, zum Teil über 3 Monate hinweg selber zu Fuß gemacht. Auch das war ein Grund, diese große und sehr beeindruckende und sehr erschütternde Erfahrung, die man auf einem solchen Weg machen kann, mit zum Thema eines Romans zu machen. aber nur als Fußnote. Ich denke nicht, dass man alles selber erlitten, alles selber erfahren haben muss, um zu fantasieren. Ich habe über viele Dinge geschrieben, über Welten, die ich nie betreten habe und wahrscheinlich auch nie betreten werde. Denn man hat ja das Mittel der Frage. Ja, allerdings.
Allora, la domanda era: qual è il motivo di presentare l'Irlanda raffrontata al Tibet? Allora, intanto lo scrittore si scusa per non parlare l'italiano, che era una lingua che avevo imparato 30 anni fa. E la risposta è: beh, il motivo è semplice. A mio avviso, il narratore non si deve solo riferire a un mondo in generale, ma può anzi far proprio il proprio mondo, il proprio vissuto. Io ho vissuto per 11 anni in Irlanda e quindi un tempo abbastanza lungo per porre a scenario della mia opera l'Irlanda e ho anche viaggiato molto nel Tibet orientale percorrendo per 3 mesi a piedi queste zone e questo appunto è un altro motivo per presentare il Tibet, cioè tutto ciò scaturisce da una esperienza profonda che ho voluto trasporre nel romanzo, però consentitemi di fare una nota latere, non ritengo tuttavia che sia necessario scrivere ciò che uno ha vissuto, ciò che uno ha sperimentato, ho anche infatti scritto di argomenti che non ho vissuto direttamente.
Passo la parola a Marco Albino Ferrari, che anche lui farà delle domande.
Non so delle domande, comunque voglio dire, caro Christoph, la tua è vera captatio benevolenzi, perché ci hai dimostrato che la lettura in tedesco era altrettanto musicale. Poi il tedesco è la lingua della musica, la lingua del pensiero, della filosofia, e questo libro gronda di questa cultura tedesca. E devo dire che sono d'accordo sulla centralità del concetto di metamorfosi. Metamorfosi legata, direi, al senso della percezione. Cioè, quello che fa Christoph è, in qualche modo, elevare a schema narrativo il mutare della percezione. È uno schema molto funzionale, molto forte, che diventa forse anche più di uno schema narrativo, può diventare quasi una sorta di categoria filosofica. Cioè, Christoph ci racconta che l'oggetto osservato può contenere, ma di fatto contiene una sua forza interpretativa ambivalente. Cioè, come si può osservare lo stesso oggetto in maniera differente, alternativa, diversa, inconciliabile. Di fatto è la storia, questo libro, di un punto di vista che si sdoppia e guadagna una doppia prospettiva, in cui al centro c'è la montagna, di cui Christoph utilizza il suo portato potente, portato simbolico che la montagna può esprimere. Questa è la storia di due fratelli che sono di fatto una sorta di unità di pensiero che parte dall'estremo occidente del nostro continente e forti della loro sicurezza, della loro certezza, del loro obiettivo, si proiettano in un altro mondo e attraversano lande desolate alla ricerca di un punto bianco su una cartina, un punto bianco che è di fatto un luogo che non è solo un altrove oltre il confine dei continenti, è anche un altrove nell'oblio delle carte geografiche. E nella marcia di avvicinamento questi due fratelli subiscono questo processo di sdoppiamento, da unità diventano i due componenti di un doppio filo, un doppio filo che dà vita al cortocircuito che è il plot narrativo della storia. Uno di loro, l'io narrante, si innamora durante questa marcia di avvicinamento di una giovane vedova appartenente a un clan di pastori che durante la trasumanza estiva si avvicinano verso le alture prospicenti alla montagna che è il loro obiettivo. E a mano che passa il tempo, questo amore diventa anche una sorta di ponte esistenziale in quale si trasmette la cultura del luogo e l'io narrante, il protagonista io narrante, assume progressivamente il punto di vista della sua amata tibetana. Ecco lo sdoppiamento, ecco la metamorfosi. Ma qua, di fatto, dicevo che Christian utilizza la montagna nella sua potenza simbolica, perché la montagna stessa contiene dentro di sé, dentro la sua metafora, perché la montagna è un altrove, anche se è vicino a noi. Le montagne e le Alpi sono a portata di sguardo, ma di fatto costituiscono un altrove per molti irraggiungibile. Utilizza questa metafora che è centrale nel libro. Allora, io vorrei, parliamo poco perché poi c'è anche Roberto Mussappi, però vorrei che mi seguiste un attimo in questa immagine. Esiste sulle montagne di tutto il mondo una linea che corre parallela. Sulle montagne è una linea immaginaria che corre circa tra i 2.000 e i 2.200 metri. In Himalaya, in Karakorum, siamo sui 3.000-3.300 metri. Ecco, questa linea si percepisce nel provviso estinguersi della vegetazione d'alto fusto, ed è una linea che fa combaciare due mondi antitetici in qualche modo. Il mondo vitale, vissuto delle vallate, ultimo avamposto verso l'alto delle comunità alpine, e il mondo sterile, arido, privo di vita umana perlomeno, delle alte quote. Superare questo confine, questa linea che appunto corre a questa quota, significa fare un passo decisivo, un luogo, una soglia che separa il mondo del vissuto, il mondo dell'abitabilità, al mondo dell'inospitabilità. Non si può vivere oltre una certa altezza, quello è il mondo delle rocce, dei ghiacciai, delle pareti, delle creste. Sì, è possibile permanere qualche giorno, qualche settimana. I custodi dei rifugi alpini ci resistono i 90 giorni dei 3 mesi estivi, quando stanno su. Poi però si è costretti a ritornare a valle. È un mondo che è abitato per poco tempo, ed è un mondo anche dunque della nostalgia, perché chi si è affacciato, gli alpinisti che si affacciano, vivono questa dimensione della nostalgia. E sicuramente, data la potenza simbolica che ha l'alta montagna, questi sono luoghi che non possono rimanere così trascurati, possono avere essi stessi, contenere essi stessi una percezione, offrire una percezione ambivalente, o possono essere amati o temuti. E questo la storia ce lo dice: lo slancio minerale di una montagna, di una parete, può essere l'attrattiva forte di un alpinista, ma può essere anche l'oggetto di un orribile da cui non guardare. E questa doppia ambivalenza la vediamo bene se prendiamo, per esempio, in considerazione questo aspetto. A differenza della tradizione orientale, che ha sempre identificato nell'alta quota una sorta di mondo positivo, di luce positiva, pensiamo solo al nome dell'Everest, Sagarmata, grande madre della terra. Ecco, c'è già un'accezione positiva: dai ghiacciai della montagna più alta del mondo sgorgano i fiumi che spumeggiano, bianchi come latte, che vanno a irrorare i campi, a dare la vita. E da noi, in realtà, dopo l'età classica, la montagna invece ha avuto un ribaltamento di segno, è sempre stata considerata un luogo orribile, la continuazione è ancora più misteriosa, più inquietante, più minacciosa della selva oscura. Oltre quella linea di cui abbiamo parlato, si estendeva un luogo misterioso che metteva, per esempio, alla prova il monachesimo medievale, l'eremita che andava lassù non tanto per stare vicino a un richiamo celeste, ma proprio per mettersi di fronte a un mondo oscuro, minaccioso, e solo attraverso la preghiera poteva riscattarsi. È quello che gli antropologi chiamano orofobia, paura delle montagne. Ciclicamente i ghiacciai, durante il Medioevo e fin al Settecento, venivano esorcizzati perché si credeva che fossero portatori del male. E addirittura ai passatori, a chi doveva passare dal mondo cisalpino al mondo transalpino, veniva addirittura calato una benda sugli occhi perché non si cadesse preda degli orrori del paesaggio. Oggi quegli stessi luoghi considerati malefici, considerati orrendi, locus horribilis, sono diventati in qualche modo considerati oggi la bellezza della terra, le meraviglie della terra. Oggi ci mettiamo tutti i weekend, chi ama la montagna, in coda per raggiungere la montagna del cuore. C'è chi rischia la vita per arrivare in cima a una montagna. Ecco dunque che la montagna contiene in sé un forte elemento simbolico e lo sguardo gettato sulla montagna è uno sguardo di percezione, è uno sguardo culturale. E il romanzo di Christian ruota proprio in questa mutevolezza, in questa metamorfosi di questo sguardo culturale lanciato dalle montagne. Sarebbe interessante capire, ma non abbiamo tempo, come anche il nostro sguardo in Occidente sia cambiato in soli 200 anni, appunto da luogo orrendo a luogo desiderato. Possiamo solo dire che Liam, il fratello che conserva la sua cultura originaria, che porta in sé tutti gli elementi dell'Occidente e non si lascia inquinare o corrompere dalla cultura del luogo, porta in sé ancora quella cultura che deriva dal momento in cui le montagne hanno cambiato di segno anche per noi occidentali. Siamo nel grande disegno illuministico europeo di fine Settecento e per la prima volta uno sguardo curioso si pone sopra quella linea di confine di cui abbiamo detto. Lì si apre per la prima volta un mondo misterioso al quale affacciarsi per capire, per esempio, la fenomenologia delle alte quote, per capire i sistemi orografici. Un mondo rimasto chiuso, celato dalla superstizione millenaria, si schiude grazie a uno sguardo nuovo che nel Settecento si getta sopra quelle montagne. In più, per i viaggiatori alpinisti, scienziati del Settecento, come Horace Bénédict de Saussure, che salivano su queste montagne con i loro strumenti di rilevazione, come l'igrometro, l'altimetro, l'anemometro, eccetera, l'idea stessa di salire, di rizzarsi sopra la linea dell'orizzonte, conteneva già in sé un riscatto da quella preclusione che il punto di vista costretto dal basso dava. Rizzarsi in alto, salire in alto, significava soprattutto per gli iniziatori della cultura occidentale moderna, di appunto de Saussure, l'illuminismo, cercare poter gettare uno sguardo globale sul mondo. Più ci si alza, più lo spazio, più lo sguardo può abbracciare territori ampi. Ecco, Liam è portatore di questa cultura che ancora conserva e diventa l'interlocutore e l'antagonista del fratello che piano piano sfuma in un'altra dimensione, in un'altra interpretazione, che vede la montagna come luogo della lontananza, luogo dell'irraggiungibile, luogo metafisico.
Buonasera, io sono stato favorito dalla sinossi, dal riassunto che è stato fatto dell'opera. Sono Roberto Mussapi, avrei voluto iniziare con una breve sintesi della storia che è stata fatta benissimo e quindi non è più necessaria. Vorrei soltanto allora iniziare dal secondo punto che avevo memorizzato. Cominciai a leggere questo libro appena lo ebbi in mano e dopo mezz'ora ne avevo lette 60 pagine. Qualcosa non funzionava perché era un tempo irreale e qualcosa non funzionava anche nel libro perché era intenso linguisticamente ma in parte sconclusionato. Mi accorsi che io in mezz'ora avevo letto 60 pagine, certo, ma le 30 a destra, perché vedendolo con la disposizione dei versi ed essendo un autore di lingua tedesca, io continuavo a leggere la pagina a destra senza guardare la sinistra, perché se fosse stata francese, inglese o spagnola o greca antica o latina l'avrei guardata, ma purtroppo tra le mie infinite colpe c'è la non conoscenza del tedesco. Io l'avevo letto come si legge un libro di poesia, allora tornai indietro e lo rilessi anche leggendo le pagine a sinistra. Quello che mi colpì però, e trovai naturalmente che aveva un senso molto più limpido, più lineare e più perfetto, però quello che mi colpì è che anche alla prima lettura, saltando una pagina per volta, un senso veniva fuori. Naturalmente si trattava di un errore da parte mia. Allora può darsi, pensai, che il senso profondo di un'opera che narra, come di un'opera di poesia, risiede in una sorta di archetipo aritmetico, pitagorico e quindi musicale, che seppure ogni tanto non seguito, alla fine in qualche modo riesce a suonare. Difatti io l'avevo non seguito con una logica, saltando sempre una pagina ogni due, e qualcosa veniva fuori lo stesso. Se l'avessi letto alla tardo surrealista, cioè leggendo tre pagine di qua, due di là, cioè come si fa spesso, come fanno molti per fare le recensioni, sarebbe venuto fuori un altro libro, no? Questo atteggiamento mi era nato spontaneamente dal fatto che Rasmeier scrive un libro che secondo me potrebbe essere capitale per le sorti del rapporto tra poesia e narrazione nel mondo d'Occidente. Siamo abituati al fatto che, nonostante le sue captazio benevolenze, come è stato detto, nella seconda metà del Novecento le proposte di volo sono venute da autori di lingua tedesca. Rasmeier è austriaco, gli altri due sono tedeschi, ma certo chi ha cambiato le prospettive del cinema nel secondo Novecento è Wenders col Cielo sopra Berlino, poi c'è Kiefer con le sue Ascensioni, e c'è nuovamente un uomo di lingua tedesca che ci propone un libro ascensionale, perché questo è un libro sull'ascensione della montagna, sul volo, che ribalta la situazione di bonaccia che caratterizza il pensiero dominante, non esclusivo, ma dominante del Novecento. Abbiamo una situazione perenne di bonaccia. Non a caso ha un grande libro scritto in lingua tedesca, La montagna incantata, dove tutto è immobile, in una situazione di malattia accettata, sì, e non è priva di movimento, si contrappone la montagna come meta estrema di qualcosa oltre. L'uomo si rimette in viaggio. È un grande libro di viaggio. Ho cercato nei libri di viaggio del secondo Novecento dei punti di vicinanza, di affinità, ma non li ho trovati. Chatwin, per i miei gusti, è un esteta. Viaggia davvero, ma è peggio che lo facesse per finta, no? Naturalmente dal mio punto di vista. L'Ecclesio mi piace di più, perché sembra un po' Dumas, cerca di scrivere come Dumas, però non ha... con Rasmeier il viaggio ridiventa metafisico. È metafisico nel senso eliotiano del termine, cioè nel senso di parlare di argomenti non tangibili attraverso immagini, metafore e espressioni concrete. Questa montagna è l'oltre. Quindi questo è un libro che rappresenta un viaggio verso Oriente, è uno dei grandi sogni della letteratura del Novecento, Siddhartha, un viaggio verso Oriente che è anche un viaggio verso l'alto, che è anche nello stesso tempo un volo, quindi una liberazione da quel dominio gravitazionale che sembra essere il pensiero dominante nel Novecento. È importantissimo che Branagh decida di scrivere questo romanzo, peraltro di perfetta leggibilità, andando a capo, e andare a capo non vuol dire andare a caso, cioè la poesia va a capo, non va a caso. La scommessa di Nasmyr è di andare a capo prendendo bene le misure, le distanze, dicendo: io non sto scrivendo poesia, sto tentando un altro modo di scrivere una narrazione. È interessante però che probabilmente questa sua volontà di scrivere in qualcosa che egli definisce non verso ma segnato dalla capo, si identifica certamente con un desiderio di quella scrittura alta che era pretesa dai tragici greci. Se non scrivevano in versi, non partecipavano, non scrivevano la tragedia, non si partecipava, e che era naturale per i drammaturghi elisabettiani, tranne alcune parti di comiche o di interventi particolari, e cioè le storie importanti si raccontavano in versi. Allora, come Eschilo, come Marlowe, come Shakespeare, ripeto, tranne qualche eccezione, Rushmire dice: le storie, se si raccontano, non dico in poesia, ma in versi, riacquistano una temperatura linguistica, un'accensione che altrimenti le vede precipitare nel dominante minimalismo. È chiaro che io sono qui per parlare, e sto parlando di Rushmire, e sto per concludere, non per parlare di me, però è chiaro che il mio interesse, quando io mi attaccai all'email dicendo: ma questo è un libro per me importantissimo, eccetera, più ancora di quello precedente, il libro suo Ovidio fu molto importante, perché io avevo l'idea di scrivere un'opera in prosa suo Ovidio. Leggendo quello decisi di rinunciare, quindi Rushmire è in debito verso di me, ma in credito verso i lettori italiani, che evidentemente la mia, se non venne, fu anche aiutata dal fatto che il compito l'aveva già fatto qualcuno molto bene, non era il caso di... Questo libro però è più importante, perché personalmente credo che la poesia debba recuperare la dimensione della narrazione, e l'ho fatto nel poema. Un poema che si intitola Antartide, che è un'esplorazione verso i ghiacci. Ora, l'opera di Rushmire è un viaggio in una montagna alta, dove appunto ci si trova tra i ghiacci, al conflitto con la morte. Oggi, parlandogli, mi diceva che Shackleton, l'autore di questa seconda spedizione, è uno dei suoi eroi personali, e quindi certo avevo avvertito delle affinità. Ma quello che interessa è che io credo che quello che scriveva nel 1900, che diceva tra il 1968 e il 1969 Borges nelle lezioni a Harvard, e che fu poi pubblicato in una raccolta di lezioni, di conferenze, riguardi molto sia la poesia sia la narrativa dei nostri tempi. E Borges lo scriveva profeticamente, da bravo cieco che quindi vedeva oltre, secondo la tradizione, prima degli anni 70, e diceva: è possibile che il romanzo in Occidente stia esaurendo la sua... In Occidente l'ho aggiunto io, perché Borges leggeva solo letteratura occidentale, noi possiamo conoscere le altre letterature solo dagli anni 80. In Occidente stia cadendo in una sorta di minimalistica paralisi, e nello stesso tempo la poesia può innerbare la propria naturale vocazione lirica, riprendendo a narrare storie, tornando cioè a quel momento in cui la poesia suprema è il racconto di una città che veniva bruciata e che i cittadini sapevano che sarebbe bruciata, ma nonostante tutto combattevano e morivano, eccetera, cioè ritornare alle origini del poema omerico. Che la poesia torni a porsi il problema della narrazione e la narrativa accetti quindi il confronto con la poesia per uscire da una sorta di stanzialità borghese, traduco a modo mio quello che diceva Borges, che lo diceva molto meglio e molto più semplicemente, è probabilmente necessario. E in questo senso questo libro di Rosmaier potrebbe essere oltre che un libro di per sé bellissimo, potrebbe essere un punto di partenza e di riferimento, perché riapre anche all'uomo occidentale la prospettiva del viaggio oltre l'orizzonte e di un viaggio che è contemporaneamente geografico, fisico, perché sulle montagne le montagne si affrontano fisicamente, ma anche metafisico, perché è solo una spinta speciale quella che muove chi decide di salire, chi decide di ascendere, e che sia anche un libro sul volo, un libro nutrito quindi di sapienza orientale, mi riferisco a non solo all'estremo oriente ma anche alla cultura sufica, eccetera, si vede da come è la partenza. La partenza è dall'Irlanda. Sono due fratelli. Uno ha abbandonato una felice un'attività di informatico in cui è molto bravo. L'altro viaggiava con una specie di corto maltese un po' meno fortunato, e coloro che partono verso questa montagna del Tibet, eccetera, partono da una costa irlandese. Cioè il meglio delle speranze del grande Novecento è tutto riscritto in questo libro. Sailing to Byzantium di Yeats. Dall'Irlanda si partiva, perché dal cuore magico, solo dal cuore magico dell'Irlanda, si poteva recuperare l'origine e il sole nascente dell'Oriente. E anche qui, guarda caso, questo autore austriaco, questo autore tedesco, fa sì che la partenza per la conquista e la riconquista dell'Oriente, del nostro cuore d'origine, avvenga dal mondo magico delle scogliere irlandesi, che assomigliano moltissimo alle scogliere di Yeats, alle scogliere delle fiabe di Yeats. In ogni altro caso, altra notizia che lui richiamò sul suo schermo in quella notte di tempesta, in ogni caso, un anno dopo il volo del bombardiere, una spedizione di rilevamento aveva dimostrato, e qui c'è l'apparizione di questa mitica montagna, i 6.000 metri, e Ceiri, così concludeva la leggenda, significava montagna degli uccelli. Che cosa significa partire per questa montagna? Significa lasciare le coste dell'Irlanda. Non è un caso che si parli dell'Irlanda. Non dimentichiamo che Alan Parker in The Commitments, questo film di una sgallipata banda di bravissimi musicisti che suonavano blues, rock, diceva: noi irlandesi siamo i negri dell'Europa, no? Quindi diceva: ma voi non siete negri, non potete fare blues, ma noi siamo irlandesi, no? E quindi vedete come il cuore sia proprio nella partenza, perché Monkfish, Turbot, Hike e Cod e tutte le nostre vie dai nomi di pesci su queste pareti, attraverso la nebbia della spruzzaglia e oltre cenge friabili e sfiorando nidi di uccelli marini, dall'acqua portarono non soltanto ai margini di un pascolo, ma da lì, oltre la vita e oltre qualsiasi pascolo, dentro il ghiaccio della vetta piramidale del Pur Ri. Il sogno, scrive il nostro autore, il sogno della conquista, che non è una conquista, il sogno della conquista di se stessi, dell'approccio con questa realtà, è già nella partenza. La meta è già quando parti, e la partenza è già il viaggio. E quindi è un libro di grandissima, direi, speranza per l'Occidente. Un libro che non a caso arriva nel primo decennio del 2000, che ci indica delle prospettive di viaggio verso oltre l'orizzonte, e di volo e di viaggio verso l'alto, verso la montagna e verso l'Oriente, che era il sogno di Cristoforo Colombo, il ritorno alle fonti della luce.
Lassen Sie mich noch ein Schlusswort vielleicht sagen. Denn wenn viel von Bedeutung und auch von Symbolen die Rede ist, sollte man nicht vergessen, dass etwas nur dann zum Symbol oder zur Metapher werden kann, wenn es von der äußersten Konkretheit ausgeht.
Vorrei dire qualche parola conclusiva, visto che stiamo parlando di simbolico e di simbolo. Ecco, questo è un qualcosa che può scaturire solo da una estrema concretezza.
Zum Beispiel, diese beiden Gebilde, die Sie hier sehen, das kann natürlich, könnte theoretisch auch ein Symbol für diese beiden Brüder sein, aber in Wahrheit ist das Luft, ist das Atemluft. Also das sind zwei Atemluftblasen, die jemand, der in der Tiefe des Meeres um sich blickt und dann die Luft aus seiner Sauerstoffflasche aufsteigen sieht, seine eigene Atemluft, das sieht so aus. Das sind zwei Luftblasen, fotografiert von einem Freund, mit dem ich viel getaucht bin. Und dieser Weg nach oben, das ist auch der Weg dieser Brüder.
Perché vorrei attirare la vostra attenzione a queste immagini. Questa immagine che si vede dalla copertina potrebbe evocare tanti pensieri, ma in realtà è un'immagine che ci parla dell'aria. È l'aria proprio che viene espirata, che dal profondo del mare risale verso la superficie. È l'aria che il subacqueo, che si immerge con le bombole di ossigeno, poi espira, è aria che va in superficie. Questa tra l'altro è una foto che è stata fatta da un amico col quale ho fatto molte immersioni e che rappresenta in un certo qual senso una direzione verso l'alto, la strada verso l'alto.
Und der Weg dieser Brüder beginnt am Meer, jeder Berg wird vom Meeresspiegel ausgemessen und endet dort, wo auf einem Gipfel. Ein Gipfel ist dadurch definiert, dass der nächste Schritt einer ins Leere wäre. Also es gibt keinen möglichen weiteren Schritt mehr, weil der ein Schritt Richtung Himmel, ins Leere wäre. Und zwischen diesen beiden Punkten, dem Meeresspiegel und jenem Punkt, an dem man ins Leere tritt, steht dieser Berg. Und jeder Berg, auch der kleinste, ist auch ein Symbol für eine Zeitreise. Denn jeder, der auf einen Hügel, auf einen Berg der Alpen gestiegen ist, wird sehen, dass er durch die Jahreszeiten geht, vom Frühling zurück in den frühen Winter, in den Herbst, in die vegetationslose Zeit, in die Kälte, ins Eis und von dort wieder zurück. Aber nicht nur durch die Jahreszeiten, sondern auch durch die Zeit selbst, also von der Zeit der Täler, der Zivilisation, der Menschen, unserer Welt, zurück in eine Urlandschaft, in eine leblose, vegetationsfreie Urlandschaft, in der sich die Welt so darstellt, wie sie vor 1 Million Jahren ausgesehen hat. Und von dort eben wieder zurück. Aber das sind alles ganz konkrete Erfahrungen, die jeder macht, der schon einmal einen vertikalen Weg beschritten hat. Und ganz zum Schluss, wenn das noch geht, Giovanna, ganz zum Schluss möchte ich Ihnen nur dieses Bild des fliegenden Berges, das kann natürlich ein mythisches Bild sein, ist aber ein Bild, das jeder, der in den Alpen oder im Himalaya oder im Transhimalaya unterwegs ist, wirklich sehen kann. Denn wenn Sie über einen Pass, zum Beispiel in Nepal gehen, dann werden Sie vielleicht ein riesiges Tal vor sich sehen, Tal, ein Tal, und am Ende dieses Tales, da verliert sich die Welt in einem blauen Nebel, in einem Dunst. Und wenn Sie in Nepal diese Weite sehen, werden Sie manches Mal Wolkenbänke sehen, Cumuluswolken. Und wenn Sie den Blick noch weiter heben, sehen Sie über den Wolken vergletscherte Berge. Sie sehen aber nicht, wo dieser Berg den Boden berührt, weil sich der Fuß dieses Berges in der blauen Ferne verliert. Also Sie sehen die Weite und denken, es endet nie, diese Ferne. Dann sehen Sie die Wolken und erst darüber den Berg. Und so sehen Sie mit eigenen Augen, dass selbst die größten Berge fliegen können und denken, man sagt ja bei uns im Westen, man wirklich ist nur das, was man mit eigenen Augen gesehen hat. Aber Sie können in diesen Welten die Berge tatsächlich fliegen sehen. Also das, womit wir im Westen das Allerschwerste verbinden, ein riesiger Berg ist das Schwerste, was wir uns vorstellen können, das Erdverbundenste, das ist dort, kann dort das Allerleichteste, das Verfliegende sein, das eben uns zeigt, dass nichts, aber auch gar nichts, und dass es lächerlich wäre, daran zu glauben, dass nichts so schwer und so dauerhaft sein könnte, dass es nicht auch davon fliegen kann.
Parlavamo di questo percorso, percorso che lega i due fratelli e che li porta dalle scogliere marine verso le montagne. Tra l'altro è interessante notare che quando si parla di montagna, l'altitudine della montagna viene sempre misurata partendo dal livello del mare. Quando si parla di montagna si parla anche di vetta e la vetta, quando viene raggiunta, è il culmine di tutto. Al di là di questo c'è solo il vuoto e quindi abbiamo questa contrapposizione tra il mare da una parte e il vuoto dall'altro, e in mezzo si stagliano le montagne. Ogni montagna, tra l'altro anche piccola per quanto possa essere, è pur sempre un simbolo di un viaggio nel tempo, perché facendo un'ascensione, scalando la montagna, si attraversano tutte le stagioni, dalla primavera si passa a un autunno fino ad arrivare all'inverno, fino ad arrivare ai ghiacci, e questo percorso viene poi fatto a ritroso, all'incontrario, ma è un viaggio che non è solamente un viaggio che viene percorso attraverso le stagioni, ma è anche un viaggio che viene percorso all'interno del nostro tempo, lungo il nostro tempo, un viaggio che ci porta poi ad arrivare alla una volta superato una certa altitudine, a un paesaggio primordiale, un paesaggio che è rimasto inalterato nel nostro mondo ed è esattamente lo stesso tale quale era 1 milione di anni fa. E questo viaggio poi viene anche ripercorso nuovamente a ritroso e seguiamo appunto questo percorso seguendo questa verticalizzazione. E poi vorrei dire un ultimo commento, cioè facendo riferimento all'immagine della montagna volante, che può avere una connotazione mitica e possiamo percepire lo stesso effetto, le stesse sensazioni, se noi rivolgiamo il nostro sguardo non solo all'Himalaya, alla zona del Transimalaya, ma anche possiamo rivolgere lo sguardo alle nostre Alpi, perché nella regione transimalayana, quando il viandante deve superare un passo, si trova inizialmente a valle e poi si trova di fronte agli occhi un mondo completamente diverso, perché l'orizzonte, la montagna che ha davanti agli occhi, finisce per perdersi e per confondersi in una nebbia blu. Nel Nepal capita spesso di vedere, tra l'altro, queste montagne che sono contornate di cumuli di nuvole cumuli di nuvole che coprono la montagna, ma se si rivolge lo sguardo verso l'alto, al di là si vede il picco con il ghiacciaio, ma non si vede la base della montagna, perché la base della montagna è nascosta dalle nuvole. Quindi a questo punto anche una grande, imponente e impetuosa montagna può volare perché non si vede la sua base. E noi nel nostro mondo occidentale tendiamo a dire che è vero, che è reale solo ciò che viene veramente visto da noi. Ma quello che vediamo in questo mondo orientale è tale al punto che anche la cosa più pesante che esiste, come una montagna, può diventare leggera, eterea e duratura.